Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 6 di Antonin Dvořák, seconda parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Nel nostro lungo viaggio sulle sinfonie di Dvořák ci soffermiamo per due lezioni sulla sesta sinfonia. Ci siamo soffermati per due lezioni sulla prima e ci soffermiamo per due lezioni sull'ultima di cui ci occupiamo in questo primo ciclo di lezioni dedicate alle sinfonie di Dvořák. Sesta sinfonia, che è quella che sancisce la definitiva affermazione in ambito, quantomeno in ambito austro-ungarico, diciamo, di Dvořák. Ricordiamo che si trattò di una commissione della Wiener Filarmonica del 79 per la stagione 80, dopo il successo riportato nel 79 a Vienna della terza rapsodia slava diretta da Hans Richter, e che fu l'artefice di questa commissione, ma evidentemente, come si diceva, un compositore boemo non poteva, diciamo, avere due prime esecuzioni importanti a Vienna in due anni compositivi. I nazionalismi entro l'impero non erano visti benissimo, e la sinfonia fu poi eseguita l'anno dopo, cioè nell'81, guarda caso a Praga, cioè giocava in casa. Va detto anche che Richter poi mantenne la sua parola e diresse la stessa sinfonia a Londra nell'82, e anzi va detto che per Dvořák fu sicuramente meglio, perché questo sancì anche l'inizio del suo successo internazionale, che da qui in avanti non si ferma più. Ieri abbiamo proposto, ascoltato in parte i primi due movimenti e abbiamo ripetutamente fatto notare che il segno principale della maturità raggiunta da Dvořák era costituito da una nuova abilità nel cogliere relazioni tra cellule emotiviche, nuova abilità perché in fondo non era mai stato il suo punto forte. Precedentemente Dvořák innanzitutto inventava molto. Adesso le cellule sono messe in relazione, sono trasformate l'una nell'altra, si sviluppano, si contrappuntano, ed è un'attitudine appunto del tutto brahmsiana. Come dire, come finalmente accogliendo la lezione di colui che in fondo più degli altri lo aveva aiutato a affermarsi nel mondo austro-ungarico. E quindi si è raggiunto un grande equilibrio, dovrei dire classico, classico romantico naturalmente, ma sicuramente classico. Invece, nel terzo movimento esplode inequivocabile, potente, indiscutibile lo spirito popolare slavo di Dvořák, mai come in questo caso. Diciamo subito che questo fu il movimento che decretò il trionfo della sesta sinfonia a Praga, tanto che alla fine dell'esecuzione della sinfonia questo movimento fu bissato, fu ripetuto. Partiamo dal titolo. Il titolo è Furiant. Furiant è una, come dice peraltro la parola, è una danza popolare boema, incalzante, energica, anche rude, se volete. E tale è questo scherzo in Dvořák, ma attenzione, questo è soltanto un primo livello di lettura. Innanzitutto, su che cosa è basato? Su un accostamento asimmetrico dei ritmi. È un presto in tre, quindi 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, ma subito inizia rompendo questa battuta, non è un 1-2-3, ma è 1-2-1-2-1-2-1-2, cioè due movimenti della battuta formano un elemento di due sole note. Per cui quando arriva poi il tema in tre, pim pa pa pam, ci sembra che si sia allargata la battuta, ma in realtà era da prima che era allargata, ma era data in modo asimmetrico. Questa alternanza di battute in due, in tre, questa asimmetria, questa musica zoppa, se volete, è una caratteristica assolutamente tipica della musica dell'Oriente, dell'Europa, non soltanto boema, diciamo slava in generale, e quella su cui tanto lavorò poi, andando direttamente alle fonti popolari, qualche decennio dopo, nemmeno tanti, circa 25 anni dopo, Béla Bartók, quando indagò appunto direttamente la musica popolare. Inoltre, oltre al fatto che questo 1-2-3 diventa 1-2-1-2-1-2, questo 1-2-1-2 diventa 1-2-3 quando nel secondo elemento tematico la frase dura il doppio, 6/4, pam pim pa pa pam pam, si rompe ancora di più la battuta di 3/4 perché si montano dei metri differenti. Quindi fa girare la testa, ma in realtà radici popolari, non è modernità, ma sono radici molto antiche, il gioco ritmico vivacissimo che qui avviene. Lo scherzo in generale, lo scherzo segue la forma classica, cioè scherzo, trio e di nuovo scherzo, ma lo scherzo al suo interno è tripartito ed è da un elemento B ben contrapposto, che poi ascolteremo, quello appunto della frase melodica dei violini, cioè questa, che rompe in un altro modo il 3/4, cioè un secondo elemento più melodico, che contraddistingue la seconda parte. Le parti vengono ritornellate, ma noi possiamo permetterci di ascoltare anche le ripetizioni. Prego però, come ultima osservazione, di ascoltare, di non limitarsi ad ascoltare la radice popolare di questo incalzante, potentissimo scherzo Furiant, ma in realtà Dvořák non si limita certo a mettere in scena la radice popolare, perché in realtà c'è una serie di sviluppi, di contrappunti, di giochi timbrici veramente di grande ricchezza, di grande spessore, che vanno ben al di là della pura matrice popolare. Ascoltiamo dunque lo scherzo, quindi la prima parte di Furiant, terzo movimento della Sesta Sinfonia. Ritornello. Ecco il tema. Qui sono sovrapposti, ad esempio. Tutti e tre sono sovrapposti. Ascoltate questa alternanza di famiglie orchestrali. Ripresa. Questo spegnersi, proprio come uno spegnersi, perché è come un accordo che perde energia ribattendosi e finisce nel trio che poi dopo tra poco ascolteremo. Prima però non si possono far notare alcune cose. La prima cosa è come dubitare della richiesta di un bis, di una pagina così trascinante. Per di più suonata laddove un Furiant faceva parte del tessuto culturale tradizionale degli ascoltatori. In ogni caso viene voglia di ballare, cioè ha una potenza trascinante straordinaria. La seconda cosa però è il non affidarsi più alla semplice potenza degli elementi. Sarebbe da vedere con più attenzione, ma forse è più una cosa analitica, un po' compositiva. Il punto dove ho cercato di dirvi qui sovrappone, attenzione, lui lavora con tre metri diversi, il tara, 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 oppure tintaratam, tintaratam, che è un tre quarti, il primo era un due quarti, e il tema tam, tintatatantam, che invece è un sei quarti, e lui li sovrappone tutti e tre simultaneamente in quel punto, cioè fa un contrappunto ritmico davvero virtuosistico sul piano compositivo e ancora più inebriante sul piano dell'ascolto. La seconda caratteristica è che nel momento in cui c'è quel gioco di alternanza rapidissima tra famiglie orchestrali, legni, archi, corni o toni, diciamo, eccetera, per pochissimi secondi, ci sono due allusioni. C'è un'allusione spaziale, se volete, perché le sorgenti sonore arrivano da diversi punti dello spazio, ma come non immaginare dei cori popolari che si rispondono con un esercizio di abilità, cioè tu proponi un elemento e io lo riprendo ma lo faccio in un modo un po' diverso, vediamo cosa sai fare tu. Cioè con una natura quasi improvvisativa a più cori popolari che credo fosse frequente nella musica che circondava Dvorak e che qui viene messa in scena con veramente con stratosferica abilità. Quello spegnersi dell'accordo finale dello scherzo conduce al trio. Perché spegnersi? Perché il trio apre un clima completamente diverso, dovrei dire un clima pastorale. In realtà inizia con la cellulina questa, quindi quella dello scherzo, i tre quarti dello scherzo, ma entra in scena subito dopo un tema, i flauti, assolutamente pastorale, molto più disteso, e anche il trio, che è diviso in ABA, avrà poi al centro un tema di archi di grande dolcezza. E questo è un altro filo rosso del comporre brahmsiano attraverso i tempi. Il suo comporre diventa più ricco, ma certe cose non si dimenticano. Nel cuore di andamenti fortemente ritmici ha spesso messo un elemento invece vistosamente melodico. Il risveglio però sarà brusco attraverso il ritorno feroce allo scherzo. Ascoltiamo quindi il trio con tutti i ritornelli fino al riemergere del tema dello scherzo. Questo è un ottavino. Il tema in realtà è suddiviso tra oboe, flauto, oboe, ottavino e clarinetti. Il tutti finale che riunisce tutti i legni. Ripetizione, ritornello. E questo è il gran bel tema della parte centrale. Eccolo ancora, in minore. Seguite la molteplicità delle linee motiviche in realtà. Ripresa. presenza del tema della parte centrale del trio. Ed ecco. Potevamo anche farvelo ascoltare fino in fondo, perché è proprio come il risveglio brusco da un momento di sogno fatto da questo trio dolcissimo e il ritorno del feroce tema del Furiant. Ho cercato quella di far notare come in realtà ormai Dvorak è lontano mille miglia dall'accontentarsi di esporre motivi tematici. L'inizio del trio è veramente basato su una cellula dell'oboe, nessuno gli risponde, lo ripete. E il flauto risponde. E allora l'oboe continua, eccetera, e risponde l'ottavino che chiude la frase. E sono quattro frasi di questo genere basate su un dialogo strettissimo tra gli strumenti, e quando crediamo di esserci abituati entra uno strumento in più, entrano perché sono due, entrano i due clarinetti e si aggiungono questa cosa. Ma la stessa cosa quando c'è il tema, il dolce tema centrale del trio, in realtà quando ritorna il tema è un andamento a due voci, sono due temi sovrapposti fatti entrambi di arpeggi, e tra l'altro questi arpeggi sottolineano moltissimo, sono arpeggi di accordi tonali, quindi fatalmente ci sono un certo tipo di intervalli, ma c'è moltissima sottolineatura di questi intervalli di quarta. Continuamente, questi intervalli di quarta che sono quelli che contraddistinguevano i temi del primo movimento e anche del secondo movimento. Lo dico adesso perché tra poco vedremo che questo stesso intervallo pervade anche i temi del finale. Pagina quindi questo scherzo che diede una notevole fama in patria, ma anche fuori patria, a Dvorak, che effettivamente rimane quella che si stampa in mente immediatamente di questa grande sinfonia. Però altrettanto formidabile è il finale. Il finale, allora, formalmente non lo si può rinchiudere e non ci proveremo nemmeno in un modello classico, non si può dire che sia un rondò, è fatto effettivamente di due aree tematiche, ma insomma, però Dvorak ci ha abituato al fatto ormai di riferirsi a dei modelli ma di non sentirsene in nessun modo prigioniero. Partiamo dal primo elemento, soltanto dal primo elemento, poi accosteremo il secondo. Il primo elemento è basato su un arpeggio che è questo, due caratteristiche, quel tema centrale del trio di poco fa era tutto basato sull'arpeggio, in questo caso c'è soltanto un riempimento, questo, ma alla base c'è questo levare e battere con due quarte, attenzione, molto simile al tema del primo tempo. Questo salto di quarta così popolare, che fa così tanto corno popolare, e vedremo che poi la seconda cellula sarà una variante di questa. Ormai l'elaborazione delle cellule è frequente. Ma adesso ascoltiamo quindi l'ingresso di questo finale, dove con un vero coup de théâtre noi ci aspetteremo un inizio sfolgorante dato lo scherzo, e invece questo elemento si insinua nel pianissimo e si amplia a poco, arriva al fortissimo, ma partendo da un nulla, da un brusio. Ascoltiamolo. Ci si risveglia ed esplode. Eccolo. Thank you. tagliamo qua perché adesso sta entrando in scena il secondo elemento, apparentemente diverso, ma attenzione perché... Eccolo qua. Se tolgo le note di passaggio... Ecco. Il primo elemento era basato su questo arpeggio, era così. Eccolo qua. Però è fatto in modo tale che con una terzina questo yam pa 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 pam pa pa pam 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 che quasi non ci si accorge, è una variante del primo, ma è una variante che a Dvorak piace di più. Cosa succede? Che il primo elemento è stato esposto per poco più di un minuto e invece esponendo il secondo quasi si dimentica che era un momento espositivo e ne nasce un ampio sviluppo lungo il triplo, circa 3 minuti, che adesso ascoltiamo per intero. Questo. È tutto basato sui salti di quarto. Un elemento B. Essere diventato l'unico tema del finale. Ci si è dimenticati del primo. Serpeggia il primo elemento, annullato dal secondo, ancora il primo, ancora il secondo adesso. Arrivata qui la ripresa. Naturalmente si tratta di uno sbilanciamento formale molto grosso, perché in fondo è un finale che intende essere basato su due elementi molto parenti sul piano intervallare, ma comunque che si percepiscono come differenti, e in realtà viceversa il primo viene esposto quasi come un cappello, cioè per un poco più di un minuto, e il secondo si espande in quello che in realtà è già un immenso sviluppo. e tra l'altro uno sviluppo di una ricchezza davvero formidabile, trascinante, di superba ricchezza, ma una ricchezza che trascina, non è una complessità fine a se stessa, ma trascina chiunque ascolti. Dvořák ha sempre osato travolgere le proporzioni, le forme, ma adesso tutto ciò è fatto con un grado di consapevolezza completamente differente. Non è più il giovane che segue le sue, che ne so, emozioni immediate, compositive, e va dietro a quello che succede, anche tutto questo è successo in maniera tenerissima e con splendidi esiti fin dalla prima sinfonia, ma decide lucidamente di trattare il primo elemento, questo arpeggio, come una specie di, anche il suo esordio pianissimo lo dice, come una specie di quasi di introduzione, mentre la vera cellula che gli interessa è la seconda. La seconda cellula introduce questa terzina di am parabam parabam, quindi più rapida, più stretta, più movimentata, più con un'energia ritmica più serrata, e questo finisce per essere il motivo per il quale si giunge a un presto finale che non possiamo non farvi ascoltare. Di solito i finali estremi delle sinfonie sono momenti comunque che afferiscono alla regione della retorica, perché si deve chiudere. Però in questo caso, e qui dico anche con l'aggiunta di un'esecuzione formidabile che non riguarda solo questa sinfonia o questo finale o questo presto finale, ma un po' tutte le sinfonie che abbiamo ascoltato in questo ciclo, il presto finale è un virtuosismo del compositore ma anche degli esecutori, cioè è un presto, è come una specie di turbine che tutto trascina e porta a una chiusa che non può che condurre a un grande trionfo. La data finale della partitura è 18 ottobre 1880 e sono passati 15 anni da quell'esordio della prima sinfonia, 15 anni che poi non sono poi così tanti. In fondo Dvořák in questo momento non ha ancora 40 anni, cioè ha 39 anni. Ascoltiamo quindi adesso il presto finale, la coda della sesta sinfonia, e poi commenteremo brevemente e ci saluteremo. Eccovelo. Quelle note staccate dei legni fanno il tema. Pam pam, pam pam. Al suo trionfo qui, perché diventa ora una vera perorazione che tra poco esplode. Eccola. Qui con questo finale trascinante, ma trascinante non in maniera retorica, trascinante perché è bellissimo, si chiude il nostro primo ciclo sulle sinfonie di Dvořák. Ci sarà un secondo ciclo sulle più note, sulle più eseguite, cioè settima, ottava e la nona, fin troppo nota del Nuovo Mondo. Ma ecco, vorrei che il centro di questo ciclo sia considerare un'arcata complessiva di un compositore che ha compiuto un tragitto fatto da umili origini e è arrivato a una consapevolezza di sé, passando attraverso l'amore per Wagner, l'ascolto delle forme classiche e la musica popolare, e ci ha condotto via via attraverso pagine veramente straordinarie che meritano tutte, anche queste, non solo le ultime, una maggiore collocazione nei programmi da concerto. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 23 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.